Good afternoon.
Buongiorno, signore e signori. Sono la rappresentante della Rouge PAC, che è un'associazione
prior to today's event and coming into today's event on the timing of it, the fact that was scheduled to take place the day after the critical primaries in India.
È stata decisa all'indomani delle primarie in North Carolina, Indiana, e fornirà un'analisi della Rouge sulla campagna presidenziale.
Was really not very much different than any other
indubbiamente, molti di voi hanno commentato sul fatto che questa webcast abbia luogo il giorno dopo delle primarie in Indiana e North Carolina, ma vi direi oggi, e penso che la Rouge lo chiarirà in modo inequivocabile, che in effetti quello che ha tenuto la nazione attaccata agli schermi ieri sera non è diverso da altri drammi che vediamo nelle ore serali. E molti non capivano che cosa era questo dramma, perché in effetti
where things go in the United States and in the world at large will not be decided.
Quello che manca nella nostra nazione oggi non è un'elezione primaria. Stiamo affrontando una corsa, una gara tra due candidati democratici.
Will be determined today. Will be determined based on how the leadership of this nation responds to the strategic questions before us right now.
Quello che stiamo affrontando è qualcosa di molto più grave. È una crisi internazionale e la fine di un sistema. Quello che verrà deciso alla convention democratica in agosto e poi alle elezioni generali in novembre, le questioni strategiche che determinano il futuro di questa nazione e il futuro dell'intero pianeta saranno decise oggi, saranno decise sulla base di come la leadership di questo paese reagisce alle questioni strategiche che abbiamo di fronte a noi adesso.
So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Lyndon LaRouche.
Thank you all. Thank you, Deborah. The issue is not the election. The election is a battle in a war.
It is momento di pausa perché c'è un'interruzione alla trasmissione della web.
The election is a matter of indifference. It's a question of how the battle is won and lost, which is important. We have obviously two disasters running for president. Though one has a good constituency, that is, Obama has a very large constituency, which is important. It is sensitive to the lower 80% of family income brackets, as the top of the Obama campaign is not. It's on the other side. But the Hillary's campaign is significant, but the issue is that forces in Britain, with their students in the United States, the Hillary Clinton election.
Quello che ho detto.
Hillary Clinton would be in the White House.
È che la nomina di Hillary che Hillary Clinton alla presidenza significa che Hillary Clinton e Bill Clinton sarebbero stati di nuovo alla Casa Bianca. E l'impero britannico è intenzionato a impedire che questo accada. E sono pronti anche a ricorrere all'assassinio per evitare che Hillary diventi presidente. Non sono solo i repubblicani che si stanno rivolgendo in massa a Obama, come hanno fatto in Indiana e North Carolina. Non è questa la questione. Questa è stata una frode gigantesca, come ho potuto seguire alla televisione ieri sera. Questa elezione è stata fraudolenta. C'è stato un numero enorme di repubblicani che sono andati a votare alle primarie democratiche per Obama, in contrasto con altre città in North Carolina, fino all'ultimo momento dove è successo un miracolo. Hanno invaso i seggi elettorali per spingere il risultato verso una vittoria di Obama. Quindi la questione è una questione che riguarda la Terza Guerra Mondiale. L'impero britannico, noto come il sistema bancario e finanziario anglo-olandese, vuole impedire che l'Eurasia, la Russia, la Cina e altre nazioni si sviluppino e desiderano che rimangano una colonia dell'impero britannico. Secondo questa dottrina non ci dovrebbe essere neanche una nazione al mondo che abbia alcuna sovranità. L'impero britannico controllerebbe tutte le nazioni dell'Europa, compresa e anche la Russia, e per conto degli interessi finanziari anglo-olandesi e del sistema liberale anglo-olandese. E questo avviene dal 1971-72. Hanno preso il controllo del dollaro americano, il controllo degli Stati Uniti. E questa è la questione. La questione ci sono persone corrotte dentro il Partito Democratico. Alcune di queste le abbiamo osservate ieri durante i risultati elettorali, i commentatori. Si poteva vedere. E guardiamo una guerra Questa è la questione. Gli stupidi pensano nel Partito Democratico, e alcuni di questi sono anche corrotti, e li abbiamo osservati ieri parlare dei risultati elettorali in varie trasmissioni a Toxo. Quello che osserviamo è una guerra tra un impero diretto da Londra, che non riguarda il popolo britannico, ma è il vecchio impero finanziario anglo-olandese, lo stesso cartello che ha messo Mussolini al potere e che ha messo Hitler al potere in Germania. E oggi vogliono un potere simile a quello di Hitler negli Stati Uniti. Una volta presi gli Stati Uniti, prenderanno anche tutta l'Europa col Trattato di Lisbona. Gli Stati Uniti sotto una dittatura e l'Europa sotto la dittatura del Trattato di Lisbona. A questo punto sarà impossibile impedire una guerra generale. Si avranno dittature, carestie di massa, l'eliminazione di gran parte della popolazione al mondo. Questo è parte del programma inglese, britannico. È la guerra dei folli. Questo è il background che bisogna aver presente. Non abbiamo a che fare con un'elezione, ma con la capacità o no di la capacità morale o no di sopravvivere. E nella leadership attuale, sia del Partito Democratico che di quello repubblicano, ce ne sono ben pochi che sono capaci di sopravvivere. Se consentiamo che questo accada, avremo lo stesso trattamento di quello che subirono le vittime di Hitler negli anni 30. Dobbiamo vincere questa guerra contro l'impero britannico. Questa per me è una battaglia decennale. È cominciata già negli anni 40 quando ho fatto il servizio militare civile in Birmania, in Burma, e ho visto l'impero britannico faccia a faccia. Ho visto le circostanze che hanno creato e conosco bene l'impero britannico. Franklin Roosevelt, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua intenzione era eliminare il colonialismo sotto ogni forma dalla faccia della terra. La sua intenzione era, una volta assicurata la pace, il potere degli Stati Uniti, sviluppato attraverso il suo apparato agroindustriale, il più grande potere mai visto sul pianeta, che questo potere venisse usato convertendo la macchina di guerra che era stata creata per vincere la guerra contro Hitler, rendendola invece una macchina produttiva, specificamente, per lo sviluppo di continenti e nazioni come quelle africane, e creando per loro libertà politica, tramite l'assistenza economica, tramite la tecnologia, per liberarle dal colonialismo di cui erano schiave. E l'intenzione di Roosevelt per le Nazioni Unite, lo disse espressamente, era una raccolta di nazioni liberate dal colonialismo, gli stati nazionali, sovrani. Nel momento in cui Truman sostituì Roosevelt alla sua morte, Truman andò dalla parte di Churchill, e la politica di Churchill era quella di mantenere l'impero nell'Africa, in Zimbabwe. Erano convinti, erano decisi a distruggere gli Stati Uniti. In una rivolta contro la pace di Parigi, in cui i britannici e la Compagnia Britannica delle Indie Orientali sono entrati subito per portare via i diritti degli stati, privarli del diritto di avere industria, e siamo andati in guerra per cercare l'indipendenza contro l'impero britannico. Prima di arrivare al punto centrale vi dirò, racconterò una storia, parte della storia. Alcune persone in questo paese, anche in altri paesi, sono piuttosto stupide, perché non credono più nelle generazioni successive. E anche quando l'individuo è morto, continuerà a avere un effetto sulle future generazioni. i nonni hanno vissuto la loro vita per fornire una vita migliore ai loro nipoti. Il rapporto del nonno col nipote, per esempio della nostra popolazione di immigrati, che sono poveri, arrivano qui poveri, ma guardano con speranza al futuro della generazione successiva, che sanno che i loro nipoti diventeranno degli ingegneri, degli scienziati. E questa è anche una politica europea. Non siamo semplicemente animali o scimmie che finiscono la loro esistenza. Siamo esseri umani e abbiamo la capacità di usare la nostra capacità creativa per il futuro del genere umano. E quello che abbiamo contribuito a, continua a vivere anche dopo la nostra morte, nelle generazioni future. Abbiamo perso il senso di questo. Con la generazione dei sessantottini, non bisogna dar la colpa a loro, e sono vittime di questo. È stato fatto dai loro insegnanti, dai loro genitori. Abbiamo perso questo senso della cultura, della continuità della cultura. Abbiamo perso il senso di che cos'è il significato della cultura nazionale, di promuovere la propria cultura per creare poteri della mente. Non si può avere una torre di Babele come la globalizzazione di oggi. Bisogna sviluppare queste capacità nella cultura di ciascuna nazione. E il modo in cui si fa è attraverso la cultura di ciascuna popolazione. E si promuove e si cerca di promuovere la sovranità e l'indipendenza delle nazioni, portando insieme le varie culture in una cooperazione. Abbiamo perso questo, ci è stato tolto. Così come ci è stato tolto Roosevelt quando è morto. E per questo per chi? Per conto del grande impero britannico, che vuole riproporre la colonizzazione e le colonie in tutto il mondo. Peggio ancora di come le erano nel primo Novecento. Quello che sta succedendo in Africa, guardiamo. Non c'è una vera libertà nei paesi africani, è una libertà condizionata da Londra. È una colonia. Gli Stati Uniti ne hanno fatto una colonia esattamente al contrario delle intenzioni che erano di Roosevelt. Truman ha appoggiato i britannici, l'Indocina che era libera, grazie al sostegno degli Stati Uniti con Roosevelt, è diventata vittima di una guerra. La resa dei vietnamiti su ordini di Londra col sostegno di Truman. Ai giapponesi sono stati restituiti i loro fucili. È stata consegnata ai britannici. Guardiamo a tutta questa regione, l'Indonesia. Gli indonesiani si sono liberati dall'occupazione olandese e giapponese e poi è ritornata la colonizzazione dell'Indonesia. Quindi la libertà che avevano conquistato gli è stata tolta nuovamente.
put Hitler into power. The grandfather of the present president.
Con misure economiche di strangolamento dell'economia indonesiana. E lo stesso in tutto il sud-ovest asiatico, a condizioni imposte dagli Stati Uniti sull'America Latina. E le nazioni che avevamo aiutato a liberarsi dal colonialismo vengono ricolonizzate. A New York abbiamo per esempio varie istituzioni come il nonno, il bisnonno dell'attuale presidente Bush, che ha finanziato l'ascesa al potere di Hitler. Il bisnonno dell'attuale presidente Bush. Che bella famiglia. Abbiamo un drogato di cocaina che si sta riprendendo, che è gestito da un babbuino che si chiama il vicepresidente, che è quello che ha messo Pinochet al potere in Cile. E abbiamo Felix Rohatyn, che gestisce e dirige il presidente del congresso americano, Nancy Pelosi. Anche lui, Rohatyn, ha dato una mano a mettere al potere Pinochet in Cile. E sono quelli che hanno portato i nazisti in Sud America. Questo è il nostro problema. E la gente mi dice, ma perché parli sempre dei britannici in continuazione? È una storia che non spiegherò qui, ma parliamo dell'impero britannico, l'impero finanziario anglo-olandese, che risale all'impero veneziano, a Venezia. Sono finanzieri che come locuste, come un'orda di locuste, controllano la finanza e l'economia. Per esempio, nel 71 fu eletto un pupazzo di Londra, Richard Nixon, alla presidenza. E i sessantottini spaccarono il Partito Democratico tra i cosiddetti voto operaio e il voto dei ceti medi. Questa spaccatura del Partito Democratico avvenne anche in Europa e ha distrutto il Partito Democratico allora. E il risultato fu che fu eletto Nixon. Abbiamo combattuto questa spaccatura del Partito Democratico da allora, ma non l'abbiamo sradicata, c'è ancora. Gli Stati Uniti sono stati distrutti come economia nello stesso modo e continuano a marcire economicamente da allora. La frustrazione dell'economia americana è cominciata dalla morte di Roosevelt con Truman. Se non ti piacciono i sessantottini, dai la colpa a Truman. Poi i sessantottini, la classe dei ceti medi. E abbiamo avuto tre fratelli Rockefeller, Nelson e gli altri. E i tre fratelli Rockefeller hanno creato la commissione trilaterale che ha mantenuto un grande controllo in tutti gli anni 70. Poi è arrivato Jimmy Carter, che è stato definito Mr. Rockefeller. Ha lanciato la campagna di Jimmy Carter. Adesso Jimmy Carter è un ottimo ex presidente, fa cose importanti, ma come presidente è stato tremendo. siamo stati distrutti. Quando è crollato il muro di Berlino e l'Unione Sovietica, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la globalizzazione. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo privato la Germania della sua economia con Margaret Thatcher e Mitterrand. Mitterrand, che era il presidente della Francia, era un pupazzo dei britannici anche lui. Io sono stata a Londra in quel periodo e mi hanno detto: Mitterrand è il nostro uomo. Mitterrand era un pupazzo della monarchia britannica e Margaret Thatcher hanno distrutto, e Mitterrand hanno distrutto la Germania. La tecnologia tedesca sviluppata in Germania viene usata in vari paesi, per esempio in Cina con il SMARTBER, il treno a levitazione magnetica, e anche l'energia nucleare che hanno sviluppato i tedeschi praticamente non la usano in Germania. La tecnologia viene distrutta e tutto questo grazie all'impero britannico. Quello che accade con la globalizzazione ha un effetto diretto sulla gente. Prendiamo l'industria. Le industrie e l'agricoltura. E i paesi che erano ottimi produttori di industria e di agricoltura sono stati privati di questa industria. Questa industria è stata portata in paesi dove la manodopera costa poco, perché la popolazione è povera, e quindi abbiamo la colonizzazione dell'industria. L'80% della popolazione non partecipa all'economia in questi paesi. Abbiamo aree in cui c'era tantissima produzione che adesso non producono più cibo. Quello che abbiamo una dittatura mondiale nel nome della globalizzazione e della nuova torre di Babele, della globalizzazione, in cui le culture vengono distrutte, così come gli Stati Uniti vengono distrutti, la Francia viene distrutta, la Germania, e cercano di dichiarare guerra alla Cina, all'India e alla Russia, nel nome dell'impero britannico, che cercano di spezzare, di dividere la Russia, la Cina e l'India. Questa è la politica dell'impero britannico, è la politica di prendere qualunque nazione dell'Europa continentale, a occidente della Russia, e sotto il Trattato di Lisbona, che viene ratificato in questo periodo da molti paesi europei, parlamenti europei, qualunque nazione europea, dall'Atlantico agli Urali, non avrà più la sovranità, non ci sarà più alcun governo che abbia l'autorità, secondo il Trattato di Lisbona. La NATO verrà assorbita dal Trattato di Lisbona e ci sono forze europee che non sono forze della NATO, verranno unite alle forze della NATO per una guerra contro l'Est, la Russia, altri paesi ex Unione Sovietica, la Cina, l'India e il sud-ovest asiatico. E il Medio Oriente, dove stiamo facendo un ottimo lavoro distruggendo quel settore. E l'intenzione è di sradicare gli Stati Uniti, perché finché esistiamo siamo un problema per l'impero britannico. È un altro punto prima di arrivare alla questione centrale.
Three days later, we had the beginning of what some fools call the subprime crisis.
Che è legato alla questione economica. E magari ne parleremo di più nelle domande e risposte. Quello che è successo nella situazione attuale è che 9 mesi fa, circa, il 25 luglio 2007, ho fatto una dichiarazione qui e ho detto che ci sarebbe stato una crisi, il collasso finale del sistema finanziario, tre giorni dopo abbiamo avuto l'inizio della cosiddetta crisi dei mutui subprime, che non è una crisi dei mutui subprime.
At that time, on the 25th of last July, I introduced one then of several measures which...
Ed è una crisi paragonabile all'esplosione di un edificio che viene fatto esplodere con una carica di dinamite dal basso.
That is this new world depression.
Al di sotto della crisi dei mutui subprime c'è un sistema finanziario che sta crollando. E il crollo non è quello dei mutui subprime, ma dell'intero sistema finanziario internazionale che sta entrando molto visibilmente in un periodo di iperinflazione. Siamo in questa fase di iperinflazione. A quel punto, quando, nel mio discorso del 25 luglio 2007, ho proposto una di svariate misure per difendere gli Stati Uniti in particolare da questa crisi, da questa nuova depressione economica mondiale, come quella che colpì l'Europa nel 1400. Con il crollo del sistema bancario di Lucca, dei Bardi di Perugia. E ora è nel processo di crollare verso un nuovo medioevo peggiore di quello che colpì l'Europa in quel periodo. Questa è la situazione che affrontiamo. E le misure che ho proposto è in primo luogo HPPA, che è una proposta di legge per salvare i proprietari di case e le banche locali. Significa che non verranno ignorate le case, che verrà protetta con la legge sulla protezione bancaria, verranno protette le banche e che questi mutui verranno trasformati in una specie di affitto a prezzi ragionevoli, non quelli iperinflazionati di mutui subprime. In questo modo possiamo mantenere le case dei proprietari, evitare che vengano sbattuti in strada, e abbiamo anche creato una struttura che può salvare il sistema bancario e il parco. Perché oggi non abbiamo più una comunità organizzata. E bisogna rimettere, ho proposto di rimettere il sistema della Federal Reserve sotto una procedura, un procedimento di fallimentare ordinata, come previsto dalla Costituzione americana. Interrotta l'immagine, presume che fra poco riprenda.
And what's the where's this committee of the food problem? Now, when people are denied this or that benefit,
attualmente la Federal Reserve prende gli ordini dal Ministero del Tesoro. In questo modo possiamo salvare il sistema dal caos. E questa situazione si sta diffondendo al mondo intero, se pensiamo all'iperinflazione. C'è un aspetto dell'iperinflazione che ha un significato particolare. Quando vediamo quello che è successo ieri con l'operazione fraudolenta condotta da repubblicani ed altri, ieri, qual è il potere che questi predatori vogliono sconfiggere, questi assassini che stanno dietro all'uso del Partito Democratico e da altre istituzioni per distruggere la possibilità che di una presidenza Clinton negli Stati Uniti.
The justification comes out of the World Wildlife Fund, of Prince Philip.
Questa è la questione.
It says we must not have vampire bats offended by water project.
Cioè eliminare la possibilità che gli Stati Uniti tornino ad essere efficaci. Quando l'80% della popolazione che ha reddito inferiore si chiede spesso, non c'è qualche compromesso, non possiamo fare qualche compromesso. E come si fa a fare dei compromessi con delle persone che non stanno facendo niente di utile? Se non avete il cibo stasera a tavola, questo diventa molto personale e diventa universale. Da alcuni mesi c'è una crisi alimentare mondiale provocata dalla politica finanziaria di cui ho parlato, dal WTO che deve essere eliminato, dalla promozione dei biocarburanti, biofuels, che sta distruggendo le riserve di cibo per creare carburante, senza nessuna giustificazione. La giustificazione viene dal World Wildlife Fund del principe Filippo di Edimburgo, che dice che non bisogna offendere l'impero britannico facendo dei progetti idrici in Messico. In Messico si può fare una donazione al WWF del principe Filippo e ti danno un manuale in cui ci sono tutte le proprietà private del WWF. Quindi l'impero esiste adesso anche nella forma di queste organizzazioni ambientaliste. Il punto è, per esempio, in Messico settentrionale, a Sonora, che è nella parte occidentale del Messico, c'è un sistema idrico controllato e ci sono progetti ingegneristici per migliorare il sistema idrico per la produzione di cibo nel modo più rapido possibile, e questo ha un effetto politico sulla comunità e c'è questa zona del Messico che una volta era una zona di grande produzione agricola, ma per mancanza d'acqua le persone che lavoravano nell'agricoltura adesso scappano negli Stati Uniti, devono superare il confine. Per esempio le mogli messicane non sono educate come agricoltori, sono di solito casalinghe. E tutti questi uomini stanno lasciando il paese per andare verso gli Stati Uniti. E quindi per poter mantenere l'agricoltura e lo sviluppo agricolo nel nord del Messico sarebbero necessari questi grandi progetti idrici. Per riaprire questa area del mondo alla produzione di cibo. E tutti sappiamo che la mancanza di produzione di cibo è una delle cause di questa crisi alimentare. Produciamo la metà di quello che è necessario. E per poter produrre il doppio, che sarebbe quello necessario per superare la crisi, ci vuole la tecnologia e ci vogliono progetti idrici su vasta scala. Ci vuole l'irrigazione. anche, per esempio, la cancelliera Merkel in Germania ha detto che la crisi alimentare è dovuta al fatto che adesso in India, invece di un pasto al giorno, hanno due pasti al giorno. Adesso hanno due pasti al giorno. E la situazione in Africa è assolutamente catastrofica dal punto di vista delle forniture di cibo. Abbiamo una popolazione africana in Zimbabwe che si è battuta contro l'imperialismo britannico. In quest'area c'è gente con una forte cultura e che ha combattuto contro l'impero britannico. E non viene permesso di sviluppare il loro territorio, perché Londra, con vari meccanismi, usa le tenute agricole per nutrire la popolazione britannica invece di quella africana. Chi gestisce l'agricoltura in Zimbabwe? Per ingrassare i britannici, lo fa per ingrassare i britannici, ma la popolazione non le viene permesso di mangiare e di svilupparsi. Questo mi ricorda un vecchio progetto degli anni 80 che si chiamava NSM 2200 e che prevedeva di far morire di fame le popolazioni dei continenti in cui ci sono materie prime, come l'Africa, perché questo sarebbe nell'interesse e della sicurezza nazionale dell'Occidente. Perché se la popolazione si sviluppa e cresce e aumenta, finirà con l'usare le preziose materie prime che appartengono a noi, questo dice l'impero britannico. Kenya lo stesso. C'è una guerra organizzata da Kissinger e dall'MI5, i servizi segreti britannici, in funzione della colonizzazione del Sudafrica. Altra operazione. Una operazione simile sta succedendo nello Zimbabwe adesso. E questo è il problema che dobbiamo affrontare. Sulla questione dell'economia. Io sono un economista, sono un buon economista, ma ci sono molti pochi economisti che capiscono l'economia. E benché noi negli Stati Uniti avessimo un sistema di economia politica che era ottimo, contrapposto al sistema del cosiddetto libero mercato o mercatista, il nostro sistema costituzionale dice che il denaro può essere emesso soltanto dalla Federal Reserve. Nessun altro istituto può farlo, tranne la Federal Reserve secondo un sistema federale. Ora, la legge afferma che l'autorità della branca esecutiva di produrre e di stampare denaro è un potere del Presidente che sta anche col consenso del congresso, del potere legislativo. I sistemi europei non hanno questa prerogativa. Nel sistema europeo il denaro è creato dai banchieri centrali, che sono un consorzio di banche private. Quindi il sistema bancario centrale protegge le banche contro le richieste del governo e il popolo non viene permesso di controllare il denaro, mentre nel sistema americano il governo federale controlla l'emissione della moneta e il credito. Quindi lo scopo del sistema britannico è di eliminare questo. Abbiamo il sistema del liberismo. Il problema, come ho detto, è che abbiamo pochi economisti competenti, anzi generalmente sono tutti incompetenti, alcuni di loro però non sono stupidi e quindi sono incompetenti nel definire come funziona un'economia, ma non sono stupidi e quindi hanno un punto di vista pratico di come affrontare con questa crisi. Per esempio, quando io lavoravo come consulente per le imprese, c'era un conflitto in quasi tutte le corporations, le imprese in cui lavoravo. C'era il settore produzione e questi pensavano in un modo, ma da quando Wall Street è diventata più potente venivano controllati dagli azionisti di Wall Street, perché compravano le azioni e poi le rivendevano il giorno dopo. Ora questi azionisti arrivavano e promuovevano alcune perdite finanziarie per l'impresa e quindi il settore produzione sapeva invece che cos'era l'economia, mentre questi pensavano solo al guadagno finanziario. Mentre invece quello che sta succedendo adesso è che le imprese, le corporation, vengono gestite in funzione dei guadagni degli azionisti. E questo determina le politiche che tantissime imprese seguono e prende il potere su sempre più imprese. Questo sistema è basato su cosa? Sull'antico sistema mercantile veneziano, investitori privati che controllano l'economia e questi poteri a loro volta controllano anche la politica e siamo di fronte a questo oggi. Siamo in una situazione in cui il governo americano è controllato dalla finanza internazionale. Ed è accaduto nel modo seguente. Quando Nixon è venuto al potere, la sua amministrazione, sotto i consigli di George Shultz, ha distrutto il sistema di Bretton Woods. E nel periodo successivo, creando il sistema dei tassi di cambio liberi, e nel periodo successivo è stato gestito da banchieri che erano legati alla produzione di petrolio. Questi tizi hanno creato negli anni 70 un famoso cartello del petrolio. Quindi avevamo tutte queste petroliere piene di petrolio che arrivavano alle coste degli Stati Uniti e in altri posti e avevamo una carenza di petrolio e un aumento dei prezzi del petrolio. Quello che era successo è che gli Stati Uniti avevano perso il controllo del loro sistema economico e il potere di controllare il dollaro era gestito da questo cartello europeo petrodollari. Quindi non controlliamo la nostra valuta da Nixon in poi e poi con i fratelli Rockefeller e la commissione trilaterale. E la struttura essenziale della nostra economia non è più sotto il nostro controllo. Se guardiamo alla battaglia tra Stati Uniti e Gran Bretagna, era una battaglia per la nostra libertà, una battaglia contro il tentativo britannico di distruggersi. Ad esempio, come fecero la monarchia spagnola e la monarchia britannica, imponendo la schiavitù. Gli Stati Uniti parte dell'operazione era anche quella di distruggere gli Stati Uniti stessi, creando stati pro schiavismo e antischiavismo. Lincoln sconfisse questa manovra e lo sviluppo degli Stati Uniti in una potenza continentale sovrana siamo stati sviluppati con l'immigrazione, con l'agricoltura e sviluppando un sistema di ferrovie nazionale e anzi internazionale. Il risultato fu il potere che rappresentiamo contro i britannici, contro l'impero britannico. Gli Stati Uniti sono diventati una minaccia per l'impero britannico per il fatto che la Russia dal 1976 poi, la Germania dall'89 in poi, gli Stati Uniti erano in grado di creare questo stesso tipo di sistema ferroviario continentale e intercontinentale. Questo è diventata la questione cruciale della geopolitica, il controllo delle potenze marittime e il controllo dell'Eurasia, la geopolitica. Come risultato di questo, negli anni 90, no, ci fu il tentativo di fermare questo sviluppo eurasiatico con la prima guerra mondiale. E ci sono state provocate guerre anche in seguito per questi stessi motivi geopolitici. Roosevelt, come presidente, ha cercato di distruggere questo progetto e di ridare agli Stati Uniti quello che erano. Ed è riuscito, perché i britannici avevano messo Hitler al potere, hanno organizzato la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale e hanno cercato di imporre condizioni a Roosevelt. Ma la guerra di Roosevelt contro il nazismo fu in realtà una guerra contro l'impero britannico. Ma nel momento in cui Roosevelt morì, alla fine del 1944, e Truman è subentrato, siamo diventati di nuovo succubi del sistema britannico. Fino all'assassinio del presidente Kennedy. Siamo stati imbrogliati e coinvolti in una guerra sbagliata in Indocina, che provocò l'esplosione del 68. Abbiamo avuto la spaccatura tra l'elettorato operaio e l'elettorato baby boomer nel Partito Democratico. E questa spaccatura del Partito Democratico getta luce sull'attuale situazione. Quindi la questione di fronte a noi dobbiamo riconoscere, e questo riguarda le altre due proposte che ho fatto l'anno scorso, ovvero un sistema creditizio a doppio sportello, cioè alti tassi di interesse per la speculazione e bassi tassi di interesse per la produzione, e in secondo luogo che gli Stati Uniti con il prossimo presidente vadano dalla Russia, dall'India e dalla Cina e propongano che questi paesi creino un nucleo centrale di paesi a cui si uniranno altri, altri per creare una nuova Bretton Woods, un nuovo sistema di Bretton Woods.
Throughout much of the world, over this food shortage issue.
Tornando al sistema di Roosevelt, per mettere il sistema finanziario attualmente disperatamente in bancarotta, sottoporlo a una riorganizzazione fallimentare. Questa è la questione. E dal punto di vista, questo è il pericolo, dal punto di vista di Londra. E questo consolidamento di potere potere finanziario negli Stati Uniti significa anche una guerra che implica anche tentativi di assassini. Questo è il gioco. E se questo gioco non viene fermato, non ci sarà il pianeta. Se volete, il popolo americano e quello di altre nazioni che agiscano come popoli liberi, dite loro che domani mattina non avranno cibo sulla tavola e resisteranno. Ora siamo in una situazione in cui in molte parti del mondo la mancanza di cibo è diventato il problema principale. C'è un'esplosione in tutto il mondo su questa carenza di cibo. Mia moglie Helga in Europa, ha lanciato un appello in vista della conferenza della FAO che si terrà a Roma, primi di giugno, a proposito di mobilitare tutte le forze sane nel mondo su questa questione della fornitura di cibo. Questo avviene in collisione con il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che si oppone allo sviluppo di sistemi idrici che promuoverebbero con l'irrigazione la produzione di cibo. Quindi siamo a un punto in cui le persone che hanno orchestrato quest'ultima fase della campagna elettorale, delle elezioni, hanno orchestrato anche un colpo di Stato contro il sistema costituzionale americano. Questo è tradimento, perché è l'intenzione è proditoria, non perché sia un reato di per sé, ma l'intenzione è il tradimento. E il nemico degli Stati Uniti sono coloro che portano via il cibo dalla tavola delle persone. Questo sta aumentando e viene riconosciuto internazionalmente. Molti paesi stanno affrontando questa crisi, la carenza di cibo, perché le forniture di cibo ai negozi già adesso non sono sufficienti. E mentre il cibo che viene immagazzinato non è sufficiente, avremo anche in altre parti del mondo, ma anche per i cittadini americani, avremo una situazione in cui ci saranno morti per la carenza di cibo. Le persone che sono felici dell'imbroglio che è avvenuto ieri alle primarie, tra poco non saranno tanto felici, perché si ribellerà la gente contro di loro. E quelli che promuovono questo conflitto raccoglieranno conflitto. Quello che è successo nell'ultima fase di queste elezioni è una frode. Non vogliono Obama, Vogliono solo distruggere Hillary. Una volta distrutta Hillary Clinton, distruggeranno anche Obama. E la loro intenzione è quella di portare un regime fascista in collaborazione con i britannici, in alleanza con il Regno Unito, con il sistema anglo-olandese liberale e con l'Europa centrale sotto il controllo di una dittatura del Trattato di Lisbona. L'intenzione è andare in guerra utilizzando bombe nucleari. Quindi la questione non è la presidente. Obama non è competente per essere presidente. E le persone nel suo elettorato, che sono nell'80% degli elettori più poveri, dovrebbero essere incoraggiati e dovrebbero avere una risposta. E noi abbiamo creato un movimento rivoluzionario che si sta sviluppando. Quelli che ieri hanno trionfato non rideranno domani. Quindi il risultato è che o vinciamo e ristabiliamo un sistema sano o andremo all'inferno, perché la crisi non smetterà e ci sarà gente che morirà di fame e uccideranno per avere il cibo. E la battaglia per il cibo sarà determinante. Quindi o vinciamo noi o non ci sarà niente per cui combattere. Grazie.
Mr. LaRouche's two latest works. One is a pamphlet that was just released by LPAC, which is Mr. LaRouche's interim report on the elections. This was composed just prior.
Grazie, Lynn. Prima di arrivare alle domande e risposte, vi faccio alcuni annunci. Una che vi ricordo
is Mr. LaRouche's latest piece.
E per coloro che non hanno ancora partecipato al webcast finora, ci sono varie domande che sono state sottoposte da varie istituzioni a Washington e altre nazioni, e accettiamo anche domande tramite internet, possono essere mandate direttamente dal sito. Se avete una domanda, tramite internet mandatela a movisol2@libero.it, altrimenti se volete leggere, se siete qui nella sala e volete leggere la domanda voi stessi, potete venire qua al podio. Se preferite che la legga io, lo posso leggere io. Se la volete chiedere voi, indicate l'argomento in modo che io possiamo raccogliere le domande a seconda degli argomenti. Vorrei incoraggiare persone che sono qua e che ascoltano tramite internet. Spero che abbiate le due ultimi scritti di LaRouche. Uno è l'ultimo interim report di LaRouche sulle elezioni, che è stato fatto prima delle primarie in Pennsylvania, e quello che troverete anche sul sito e il PAC e anche sull'AIR, è l'ultimo scritto di LaRouche, il Mein Kampf di H.G. Wells.
Representative Jackson is the chairman of the Alabama House Committee on Agriculture and Forestry and is the vice chair of the House Democratic Caucus. He also is the
former chair of the Agriculture Committee on Agriculture and Forestry. Cercherò, come ho detto, di prendere delle domande appunto dal pubblico e anche dalle istituzioni. Vorrei anche chiedervi di esprimere.
Dear Lynn, I agree wholeheartedly with your initiative to once and for all stop
cordoglio, credo, Ah no, non un cordoglio. Ecco, le nostre condoglianze al dottor Abdul Ali Mohammed, che conoscete, è un nostro collaboratore che ha perso la moglie questa settimana. Ci mancherà moltissimo. Sono sicuro che tutti i presenti condividono il nostro sentimento di cordoglio, di condoglianza. Abbiamo una nota che viene da Tom Jackson dall'Alabama. Il rappresentante Jackson è il capo del comitato della Camera di rappresentanti dell'Alabama sull'agricoltura ed è stato in passato capo del comitato per l'agricoltura del gruppo associazione dei politici dei ufficiali pubblici afroamericani, anche sponsorizzato e introdotto la HBPA, la legge nello stato dell'Alabama, che è stata approvata. Signor LaRouche, concordo completamente con le sue politiche per fermare il libero mercato e tornare alla questione della parità dei prezzi, di un prezzo giusto per l'agricoltura e i prodotti agricoli.
Put a copy of Representative Jackson's resolution up on the LaRouche PAC site. And again, we would.
La fame è il grande problema di questo pianeta. Io ho visto questo problema sia negli Stati, qui negli Stati Uniti, sia in Africa, dove ho visto l'impatto che ci può essere sulle altre popolazioni. E so anche che si può fare qualcosa per cambiare. La nostra legislatura dell'Alabama lavora ancora solo per pochi giorni. Io ho preparato una proposta legge, spero di aver tempo di introdurre questa proposta nella legislatura dell'Alabama. Quindi vi faccio i miei auguri in questa campagna sull'agricoltura e chiedo ad altri di fare la stessa, altri politici di prendere la stessa, di aggiungersi alla stessa battaglia. Bene, non leggerò tutta questa proposta del rappresentante Jackson, ma vi dirò semplicemente che questa proposta esprime esattamente quello che ha proposto il Gazette LaRouche.
The DNC, the House Democratic Caucus, the Senate Democratic Caucus, even from the most limited, pragmatic, pedestrian view, the simple fact is that Hillary can beat John McCain and Barack Obama.
E quindi appunto incoraggia il rappresentante Jackson e gli altri a fare la stessa campagna. La prima domanda viene da una persona che lavora in una delle campagne presidenziali e questa signora dice: signor LaRouche, chiedo scusa perché magari abbasso il livello della discussione, ma il problema è che tutti di noi dobbiamo semplicemente affrontare la realtà giornaliera della politica elettorale. Una statistica che secondo me è in discussione è che il 90% dei democratici, io dico democratici, che hanno votato per Barack Obama nelle ultime primarie, hanno detto che voteranno sì Hillary Clinton se fosse la candidata democratica. Invece nell'altro verso non funziona, cioè la maggioranza di quelli che votano Hillary adesso non voterebbero Obama a novembre. Quindi la mia domanda è: che cosa succede col Partito Democratico? Perché questa divisione? Il partito, i rappresentanti al Senato, alla Camera, il fatto è che Hillary può battere John McCain? Questa è la domanda. Hillary può battere McCain e Obama non lo può battere. Perché non lo vedono? Rusty dice, beh sì, vengono presi, vengono manipolati. Ma il problema non è la disinformazione, il problema è un problema morale. Devi renderti conto che dal 1968 e negli anni 70, è che la generazione dei baby boomer non è semplicemente una generazione di persone nate tra il 45 e il 68, ma c'è un aspetto dei collettivi tra questa generazione, poi ci sono dei ingegneri, ma poi ci sono i colletti bianchi, i cosiddetti colletti bianchi. Questi sono i fascisti del 68, sia negli Stati Uniti che in altri paesi in Europa. Quindi quello che succede è che queste persone, cosa rappresentano? Rappresentano un punto di vista di contro la tecnologia, contro l'energia nucleare, contro l'agricoltura, utilizzando un punto di vista ambientalista, cioè sono a favore della distruzione sistemica degli Stati Uniti. E questo è successo grazie alle bugie dei sottotitoli. Poi c'è un'altra parte di questa generazione, che non sono dei porci, a differenza di alcuni amici di Obama. Questi si sono trovati come persone con una certa capacità, no? A differenza di Al Gore, loro si sono trovati in una posizione di influenza politica minore, e quindi quelli più schifosi, per lodarli, quelli più schifosi diventarono i capi. Questi sono terribili, sono sporcaccioni. E poi c'è magari questo 68, che pensava di avere una vita normale dopo aver fatto l'università, vede invece che non c'è un miglioramento nelle proprie condizioni di vita. E mentre gli schifosi fanno benissimo, hanno delle posizioni di importanza. Quindi ci sono tante persone, ufficiali pubblici, ufficiali eletti, funzionari governativi. E questa è la macchina politica. E la macchina politica viene dominata da persone che vorresti tenere lontano da tua figlia. Quindi come risultato il Partito Democratico, cioè la cosa è simile nel Partito Repubblicano, ma una forma un pochino diversa, c'è questa generazione di boomers che erano schifosi prima, opposizione di potere. E poi c'erano appunto gli altri, che quelli più capaci, che hanno mollato, non si sono arresi davanti al potere dell'impero britannico. Quelli più capaci non ce l'hanno fatta a combattere.
Hillary and Helga are the same age. And they have a similar kind of.
Quindi questo è il problema. Dopo 35 anni, la vita sessuale funziona un po' meno bene.
But Hillary has done a fine job.
Non sono più in grado di combattere.
But they find themselves with conditions.
Sono più dei combattenti.
The boomer generation.
E quindi cambiano i valori. Io vedo questo anche nel nostro movimento. Coloro che prima combattevano adesso non lo vogliono fare, quindi si adattano, dicono no, non possiamo combattere, dobbiamo imparare a accettare certe cose, accettare i termini del dibattito. E così si crea però una potenziale rivoluzionaria. Perché queste persone non pensano minimamente al benessere dell'80% meno abbiente della popolazione. Quindi se vuoi un movimento politico negli Stati Uniti, come ha dimostrato relativamente bene Hillary Clinton, bisogna organizzare la base politica, non cercare questa base tra i boomers. Allora Hillary ha la stessa età di Helga, sono leggermente simili, sono un pochino simili. Hillary, insomma, a modo suo ha fatto un buon lavoro, ma devono dipendere da questa generazione dei boomers. I boomers, che sono molte delle persone nelle istituzioni, hanno degli istinti da baby boomer, non tanto i loro cervelli che non funzionano abbastanza bene. Quindi il problema dei Clinton, come molti altri politici, è che dipendono troppo dai boomers, perché cercano l'appoggio politico da queste persone, da questi strati, e anche per i fondi, anche per i fondi che servono per le loro attività. Quindi c'è un problema. L'unica soluzione che rappresenta come funziona la storia, vuoi fare una guerra, non andate alle residenze anziani. Vuoi fare una guerra, prendi i giovani, meno di 35 anni. Certo, ci vogliono dei generali bravi, ma ci vogliono persone che hanno l'energia di capire la missione, che accetteranno l'addestramento, il rigore. E queste sono persone tra 18 e 35 anni. Quindi queste sono persone che in generale non sono le persone più benestanti. Chi si muoverà? Se vuoi avere successo, bisogna avere la base giusta. Se vuoi vincere una guerra, devi avere l'esercito giusto. Certo, ci vogliono i generali, però ci vuole anche l'esercito giusto. E l'esercito deve essere ben informato, deve capire la propria missione, deve avere un certo senso tattico proprio operato, e deve essere deciso a compiere la missione. Adesso abbiamo persone in tutto il mondo che stanno combattendo una lotta tra vita e morte, le condizioni di vita vengono tolte a queste persone. Bisogna organizzare l'80% della popolazione meno abbiente in una guerra a favore del cibo. L'alternativa è la morte di massa, la carestia di massa. Se vincerà il principe Filippo con la sua opposizione a qualsiasi sviluppo dei elettrici di Plino, questi qui in Messico, a favore invece di salvare i pipistrelli di vampiro. Allora ci sarà la morte di massa, la carestia di massa. La guerra si fa per vincere l'opposizione e arrivare a una soluzione. Non dobbiamo fare la guerra tanto per farla, non è che diciamo bene chi è il nostro nemico oggi. Oggi si dice chi è il nostro nemico? La Cina. Beh, sono tanti questi cinesi, forse dobbiamo ridurli. Qualcuno dice. L'India, 1,1 miliardi di persone, oddio, sono troppi. Quando erano solo 300 milioni erano più facili da trattare. L'Africa? Beh, non abbiamo bisogno di combattere contro l'Africa, anche lì basta ridurre la popolazione. Questa è la politica di oggi.
Like many others who fought the fight against slavery in the United States. They didn't wait for something to descend upon them from above.
Alcuni leader magari della campagna di Obama sono persone molto importanti, la sua base. Loro non sono d'accordo con questa politica di depopolamento. Ma volevo trattare un altro punto su questo aspetto degli afroamericani. Ci sono due tendenze essenzialmente tra gli afroamericani. Una è una tendenza di un grande uomo, famoso, un uomo famoso, però la sua influenza è stata sostituita dall'idea di non combattere, ma aspettare che qualcosa di positivo succeda. E riguarda i neri che appoggiano Obama, ci sono i combattenti, quelli che combattevano per essere liberi contro lo schiavismo. La tradizione di questa grande persona, un grande scienziato, un musicista, queste persone non aspettavano l'aiuto dal cielo, non aspettavano qualcosa di buono che arrivava per caso, combattevano per vincere. Ma quello che è successo è che attraverso la distruzione dell'industria, ricordiamoci la forza della popolazione afroamericana era rappresentata dall'industria, l'industria, la tecnologia, la scienza. C'erano meno afroamericani, ma molti che erano lavoratori molto qualificati. E quindi questo aumento delle capacità tra gli afroamericani, questo significava fare qualcosa, creare un miglioramento. Il problema è, guardate Obama, Obama non dice niente. Il problema non è tanto le persone intorno. Ci sono molte persone intorno che sono brave persone, combattono. Il problema è, qual è l'immagine? L'immagine deve essere, dobbiamo chiedere qual è il programma di Obama. Larouche dice che Obama non ha un programma. Allora perché votare Obama se promette tutto ma non lo può dare, non lo può in realtà produrre il cambiamento?
You've talked about everything, like Elmer Gantry, the great swindler.
Quindi c'è questo predicatore, i fondamentalisti alla Jerry Falwell.
More people behind the curtain than he you say.
E dicono Gesù ti salverà.
That's what it is, Elmer Gantry.
Gesù ti salverà se mi seguirai e farai questa cosa.
That's bad. The problem is the people put up with it. Here they are, they think they want revolution.
La visione cristiana è diversa.
They want the good to descend upon. They're waiting for the great faith-based initiative money.
Bisogna cercare la propria missione
And if faith-based initiative will
bring
a great flow of money.
Ci sono molte persone che votano Obama che quindi aspettano, credono in queste promesse.
And that's fakery.
But the problem. Ma cosa farai Obama? Cosa farai? Finora non ha fatto niente. Ha fatto tanti soldi per la campagna, ma cosa hai fatto? Cosa hai fatto per affrontare questi problemi? Cosa hai fatto in merito alla crisi immobiliare, alla distruzione? Non hai fatto niente. Hai parlato di tutto. Come un predicatore fondamentalista che promette tanto ma poi non fa.
Give me the money. Give me the money. Let it descend upon us. Let that great shower of money from the sky descend upon us.
Quindi il problema è, non è che lui fa queste promesse. Il problema è che la gente ci crede. Le persone pensano di vedere una rivoluzione. Pensano di vedere una grande rivoluzione, un grande cambiamento. Essenzialmente aspettano la manna dal cielo. Poi avranno tutto quello che desiderano.
Feel the joy and dignity of being something. We used to say, you know, in the civil rights struggle, be somebody.
Quindi,
be somebody.
Be somebody. Il problema è perché la gente accetta.
Not this slouch. It's going to descend upon us. Anyway, that's the problem.
Alcune persone sono venute da noi, movimenti dei diritti civili, hanno detto, vabbè, hai ragione, ma non abbiamo bisogno di soldi, questo sta parlando del 4-2000 con George Bush, i soldi che hanno dato alla Chiesa.
People are starving for lack of
education. Questo è l'atteggiamento che molti hanno.
People are starving for lack and dying for lack of healthcare. Make it happen. Be a doctor.
Vogliono che i soldi, la manna arriva dal cielo.
Make it happen.
Il problema della campagna di Obama. Che promette. La distruzione dell'industria. Ha permesso di trasformare la popolazione e rendere le persone povere, poco istruite e persone capaci. Bisogna utilizzare proprio il proprio cervello per cambiare. Bisogna essere qualcuno, si diceva, durante la battaglia per i diritti. Bisogna essere qualcuno, fare qualcosa. Non pensare che la manna arriverà dal cielo. Quindi noi dobbiamo parlare con le persone che appoggiano Obama, dobbiamo dirglielo. Mettetelo, entrate nella realtà. Fa succedere qualcosa. Le persone muoiono di fame. Le persone non hanno lavori, posti di lavoro decenti, persone, non ci sono le infrastrutture, bisogna fare qualcosa, le persone vogliono, quindi bisogna fare qualcosa, creare la situazione in cui le persone possono migliorare il proprio tenore di vita, non parlarmi di quello che succederà, arriverà dal cielo. Deve succedere, bisogna far succedere qualcosa.
We had two. One was British. That's the Pearl Harbor problem. The other side was with MacArthur in the same relevant period. And that tradition understood one thing. See,
prossima domanda.
We are in this room, or in this United States. The important thing to say, we
da un ufficiale pubblico eletto di New York. Il signor LaRouche, la stampa di New York dice che Karl Rove
a result of the kind of economic policies which are represented by the people.
Sta dicendo che esiste una sorpresa d'ottobre contro Barack Obama, cioè uno scandalo contro Barack Obama. Quindi questo indicherebbe che loro vorrebbero far diventare presidente John McCain. Io personalmente credo che John McCain sia pazzo, ma io credo che sia un fascista. Cosa pensa signor Larouche? Signor Larouche risponde: da quello che ho visto, John McCain è un uomo con dei problemi. Se lo guardi, l'unico fattore positivo che riguarda McCain viene dalla sua famiglia, dalla tradizione della Marina. Suo padre, nella Marina c'è una nazione britannica che ci ha portati a Pearl Harbor. E poi c'era invece la tradizione di MacArthur, il generale Douglas MacArthur. Bene, la cosa importante da dire è che noi siamo americani.
Allora,
vorrei dire una cosa. Riguardo alla storia dell'Europa, noi siamo usciti da un'epoca buia in Europa. Dopo l'epoca buia in Europa, ci fu un grande leader. Si fece due grandi cose. Una era sulla sua opera della Concordanza Cattolica, l'intenzione che dove presentò l'intenzione è presentato anche da Dante Alighieri nella demonarchia, cioè l'idea dello Stato nazionale. Era presentato in modo un po' diverso la dottrina cristiana, ma una soluzione all'epoca buia. Quindi fu una parte chiave del processo che portò allo Stato nazionale moderno in Europa. Cusano fu anche uno scienziato, un grande scienziato, che riscoprì i principi della scienza fisica. E quindi la tradizione viene da Cusano, tradizione dei greci antichi, di Pitagora. Quindi la civiltà europea è risultato di questa tradizione, che comprende persone come Bernacchi.
Now, since that point, the problem was Europe had European.
Funicola. Sta cercando di finire una parola in italiano, non capite. Chiama la funicola, la catenaria, la funicola.
Ma
il sistema adesso è corrotto. Quindi, Cusano, dopo una sconfitta, contro queste forze, Cusano cosa disse? Disse: noi dobbiamo andare da qualche altra parte, dobbiamo andare a incontrare le persone in altre parti del mondo, dall'altra parte degli oceani. Quindi noi dobbiamo costruire qualcosa di nuovo con queste altre persone. Quindi Cusano morì, poi ci fu un giovane capitano che trovò i documenti di Cusano e questo portò all'esplorazione, la spedizione di Cristoforo Colombo per scoprire l'America. Non fu la scoperta di Colombo, fu questo processo, di Cusano. Il problema di Europa era questo: la cultura era molto buona, il problema era l'oligarchia riusciva a controllare l'Europa.
But therefore what we have represented is the planting of the best.
Quindi l'idea era di spostare la parte migliore della civiltà europea dall'altra parte dell'oceano, o comunque su qualche altro continente, da qualche altra parte del mondo. Quindi l'idea era di portare questa eredità della civiltà europea positiva fuori, al di fuori del controllo dell'oligarchia europea. Quindi i miei avi vengono da questa tradizione, vennero per la prima volta nel 600, negli Stati Uniti, nelle colonie americane. Quindi gli Stati Uniti sono emersi dalla parte migliore della cultura europea senza l'oligarchia. Poi però hanno fatto un po' di casino qui, anche qui negli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti sono un prodotto di questo legame con Cusano. Noi siamo espressione della civiltà europea. Nella nostra concezione dell'uomo, quindi su questa questione dell'oligarchia siamo superiori essenzialmente agli europei, se non crediamo, non crediamo all'oligarchia, ai conti, ai nobili. Quindi la parte migliore della cultura europea più impiantata nel nuovo mondo. Non per togliere dall'Europa, ma per trovare l'occasione per creare, per farla fruire. Quindi questa è la nostra vera tradizione. Noi abbiamo un'ambizione, la nostra missione è utilizzare questa eredità e utilizzarla per liberare l'umanità dall'oligarchia. Questa è la nostra missione, dovremmo fare questo. Quindi noi siamo nemici e quindi anche bersaglio dell'oligarchia europea che ci aiuta, che ci odia, e quindi cercano di corromperci, di corromperci e distruggerci. E io dico, se noi riusciremo, li distruggeremo con la nostra mente e le nostre braccia. Dobbiamo distruggere questa oligarchia. E quindi lo dico anche alle persone che appoggiano Obama. Che quelle persone che sono d'accordo a dire con noi, facciamo qualcosa, non aspettiamo i miglioramenti, facciamo qualcosa. Noi abbiamo una guerra. Una guerra espressa da Franklin, dall'attività di Franklin Roosevelt. Abbiamo l'intenzione e la tradizione di fare di questa nazione una nazione anti-oligarchica. Quindi prendere questa tradizione anti-oligarchica culturale europea, metterlo insieme a delle tradizioni migliori anche di altre parti del mondo, fare di questa nazione appunto una repubblica anti-oligarchica. Il nostro approccio deve essere quello della guerra contro l'oligarchia. Perché se non vinceremo ci sarà un periodo di molti anni prima che noi riusciremo a vedere ancora la civiltà sorgere. Prossima domanda, dice Debbie, viene da un ex segretario del lavoro, cioè il ministro del lavoro, e dice: signor LaRouche, noi il problema che abbiamo è il prezzo dei carburanti. Chiaramente per il cibo, gli alimenti, è facile dire che bisogna aumentare la produzione, ma l'aumento del prezzo del petrolio e della benzina non sono dovuti a una mancanza di offerta. La proposta di Hillary per ridurre la tassa sulla benzina magari riconosce il problema, però non lo risolve di sicuro. Io le chiederei, signor Varouch, se cosa pensa lei, cosa dovremmo fare per ridurre il prezzo della benzina? Allora, ha ragione, bisogna affrontare il problema, ma come bisogna farlo? Bisogna riconoscere che i problemi che abbiamo, ricordiamoci, il problema di il cibo per la pace, questa idea di cibo in scambio di pace, se non in scambio, cibo per promuovere la pace, fu la politica di Franklin Roosevelt. Questa fu una politica che funzionava. Perché non si segue più questa politica?
If Roosevelt did it, it was good. If somebody doesn't like Roosevelt, he's no good.
Quindi, sulla questione degli alimenti, la politica di non produrre il cibo viene da Londra. Viene da Londra, non dagli inglesi, dal popolo inglese. E sono gli interessi finanziari anglo-olandesi, i parassiti, i seguaci di Venezia, l'impero veneziano. Quindi questo è il nemico. Se non sei disposto a battere questo nemico, allora non sei disposto a combattere. Qualcuno dice, ma no, ci sono delle regole che dobbiamo seguire. No, io dico no, questi gli oligarchi non hanno dei diritti, si comportano come persone disumane, se sono dei criminali. Non è che li vogliamo uccidere, non ha senso uccidere le persone, ma dobbiamo sconfiggere queste persone. Quindi non bisogna cercare solo i problemi di rispondere e affrontare i problemi singolarmente. Dobbiamo andare alla causa, alla fonte.
In Washington DC our principal speaker is Mr. Lyndon LaRouche.
Roosevelt è la cartina al tornasole praticamente. Se qualcuno critica Roosevelt sbaglia. Se invece è d'accordo va bene.
Noi
dobbiamo produrre. Non è impossibile produrre il necessario, ma bisogna avere le istituzioni politiche in grado di produrre.
Sì.
Come nella questione di Obama, non è che diciamo bene, aspettiamo che succeda qualcosa. No, bisogna andare fuori e combattere. La questione è cosa farai per cambiare il sistema. Quindi non è un problema tecnico. Quindi il problema è come viene fatto o come dobbiamo fare per produrre, lo sappiamo. Il problema è il sistema che non lo permette.
That you have to go out, you find a bunch of people around you who you know you can't trust.
You have a campaign. Coloro che stanno ascoltando attraverso l'internet, state ascoltando un seminario dal vivo da Washington DC. Il relatore principale è Lyndon LaRouche. La prossima domanda viene da una persona che forse ha un motivo personale per chiedere, fare questa domanda. Dice, signor LaRouche, se lei fosse il capo della campagna presidenziale di Hillary, conoscendola e le sue capacità, quindi se non se lei fosse il proprio candidato, ma se fosse il consigliere Hillary Clinton principale, cosa direbbe? Come può aumentare la sua capacità, il suo appeal all'80% meno abbiente? E sarebbe possibile superare l'opposizione contro di lei, se no cosa deve fare? Per affrontare questo problema, dice il signor LaRouche, dobbiamo capire la guerra che c'è. Come? La questione dell'esercito pubblico.
You need a government, not a personality. Yes, you need a personality, but you need a government.
Se ci sono delle persone, uno trova delle persone intorno di cui non si può fidare. Ora bisogna cambiare, bisogna scaricarle appena possibile. Questa è la prima cosa. Bisogna fare due cose. Una che Hillary sta già facendo. Lei si rivolge all'80% della popolazione meno abbiente. Questo ha cominciato a fare e lei ha un po' alla credibilità con anche i sostenitori migliori di Obama. Questa è la prima cosa. Poi bisogna pensare come Franklin Roosevelt. Bisogna costruire una squadra che realizzerà la missione. Quello che io vedo, io chiaramente sono limitato, non sono dentro la sua campagna, ma io credo che fa troppo di troppo poco, cioè si fida di persone che pensano in un certo modo, ma non rappresentano la squadra giusta. Ha qualche persona magari capace o brava, ma ha bisogno di una squadra, ha bisogno di un governo, di un esecutivo, non solo una personalità. Bisogna affrontare il problema come un governo. Un governo come un governo americano, questa deve essere la squadra per la campagna. E lavorare in questo modo per fare la battaglia. Alcune persone pensano che io non sia competente, no, ma forse sono troppo competente e quindi il nemico ha voluto eliminarmi in qualche modo. Serve ciò che rappresento io, una squadra di persone che sono in grado di fare succedere le cose. Deve essere come una macchina in grado di vincere e di eliminare gli ostacoli. E io credo che è causa delle circostanze più che le sue scelte, ma invece di essere una campagna molto efficace, trovo che ci sono poche persone che sono veramente efficaci e capaci.
Trend toward the destruction of everything. But because of the importance of the issue, then we've got governments, powerful institutions in government throughout Europe and other parts of the world, who they want this reform, who are fighting for food reform. And the problem here in the United States is someone thinks that if they
cercando di seguire una certa gerarchia nelle domande,
for hungry people it's an issue. They don't need
questo viene da dal Senato, dalla Commissione Agricoltura. Signor LaRouche, la domanda, farà una proposta sull'agricoltura simile a quello che ha fatto sui mutui? E in ogni caso cosa propone in termini di azioni legislative per affrontare questa crisi? Dice LaRouche, beh, prima bisogna pensare al fianco, non prima alla proposta legge. Sarà una conferenza a Roma della FAO. La conferenza l'idea originaria di questa conferenza non era positiva. L'idea di fare una conferenza.
So what you have to do is say we must cancel these programs. We must cancel the WTO. We must cancel the food.
L'idea di
nobody deny that food.
Della FAO di per sé una buona idea, è stata una buona idea. Ma questa conferenza L'idea di questa conferenza fu invece un'idea negativa, cioè in linea con il libero mercato. Ma adesso però si può spingere una riforma tra i paesi che sono in grado di, o che vogliono, battersi per una riforma. La questione del cibo, degli alimenti, le persone lo sanno. Sanno qual è il problema. Se non hanno mangiato, riconoscono bene il problema, non devono leggere il giornale per capirlo. Quindi la questione è,
what you have to do is destroy the existing institutions.
E come fare una buona proposta legge? Bisogna creare una proposta legge che già da sola è in grado di organizzare le persone. Certo, la questione del cibo, questione alimentare è una questione potente. Quindi cosa dobbiamo fare? Bisogna eliminare i programmi, le politiche sbagliate, eliminare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, eliminare l'utilizzo degli alimenti per fare i carburanti, i cosiddetti biocarburanti. Questo problema di utilizzare il cibo per produrre i carburanti è il fattore principale.
No longer than three pages, which states what the policy.
Bisogna fermare assolutamente subito questa politica qui.
Then he put that out as policy.
Dobbiamo raddoppiare la produzione alimentare.
Then you go back in the manuals and you dig out all the things that were there which are worthwhile. Get a committee working.
E avere le scorte alimentari necessarie.
See, the hesitation is
il problema è che le persone. Prima la mancanza di cibo significa che prima persone che mangiavano tre volte al giorno adesso ne mangiano due volte o una volta. Quindi bisogna distruggere le istituzioni responsabili di questa politica, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il programma deve venire da qui.
So the point is, don't try to find recipes that you hope you can sell on, because in this case.
Allora, la politica, per esempio, della rivoluzione verde in India o nelle Filippine, questi furono dei programmi molto importanti. Forse non abbiamo più oggi certe capacità tra le persone, ma abbiamo bisogno delle proposte una proposta magari di appena tre pagine che stabilisce la politica, la produzione alimentare,
no?
Poi abbiamo stabilito la politica e cosa facciamo? Eliminiamo tutte le politiche contrarie, li blocchiamo. Quindi, io non mi fiderei assolutamente del congresso adesso, in questo momento, mi fiderei dell'iter legislativo normale, assolutamente. Bisogna organizzare le persone. Vuoi che le persone che baciano il sedere di Nancy affronti questo problema? Io non ci credo. Io non mi voglio avvicinare a quella zona o ad Al Gore. Quindi il problema è non cercare delle ricette da vendere adesso. È una guerra. La questione è: saranno i biocarburanti o no? Bisogna eliminare la produzione di biocarburanti immediatamente.
Then my question to you, and I don't ask you this.
I biocarburanti sono una frode.
Why are you not?
Una frode promossa dal governo, dai governi. È una frode. Blocchiamo la frode. Fermiamo la frode.
Also, taking into consideration her using so many of your.
Eliminiamo il WTO. è così la produzione dei biocarburanti, dirà che gli agricoltori torneranno a produrre cibo per il consumo umano.
Shouldn't we have everyone, including most especially you, endorse her and help push her for the nomination, since this election is so very important?
La prossima domanda, signor LaRouche. Questa sarà una domanda diretta. Signor LaRouche, io seguo il suo movimento da tempo e dico che concordo con gran parte di quello che dice. Durante la campagna in Pennsylvania, per la primaria della Pennsylvania, io e mia moglie e alcuni amici abbiamo... noi siamo andati a lavorare come volontari per Hillary Clinton. Ma se Obama è visto solo come un che sarà scaricato dopo aver rovinato Hillary, la domanda è questa. Perché non lei non appoggia Hillary Clinton al 100%? Io capisco che non è perfetta Hillary Clinton, ma senza dubbio è la persona migliore qui. Quindi se utilizza, anche il fatto che lei utilizza molte sue politiche e parla spesso di Franklin Roosevelt, credo veramente che lei accetterebbe a braccia aperte le sue politiche se dovesse vincere. Non dovremmo avere l'appoggio, l'endorsement ufficiale di Hillary. Perché lei non fa un endorsement ufficiale di Hillary Clinton? LaRouche risponde, bisogna ripensarci. Allora, io dico, io sono capo di un PAC, di un comitato di azione politica. Io per legge non posso appoggiare una persona. E non lo posso fare. E ho deciso di non farlo. Comunque, chi sa quello che faccio io, chi mi segue, sa quello che sto facendo io. E quindi io dico quello che Hillary dovrebbe fare, io rilevo i problemi della campagna di Obama, faccio notare un po' i problemi di John McCain, quindi non è necessario che io appoggi pubblicamente, ufficialmente Hillary Clinton, anzi magari porterebbe molte delle persone che odiano me, tra i miei nemici, a rincarare la dose contro di lei. Quindi non aiuterebbe. Certo, io devo definire quello che è la nostra missione. Quindi la nostra missione è fare qualcosa a nome nostro che può influenzare la situazione. La mia intenzione è salvare gli Stati Uniti d'America. Quello che faccio aiuta implicitamente Hillary Clinton. Io lavoro con l'80% della popolazione meno abbiente, quindi questo l'aiuta. Quindi lei riceve le cose che dico. Se io dovessi appoggiare pubblicamente lei, sa che cosa succederebbe? Diventerebbe un bersaglio di una campagna molto molto forte e negativa. La prossima domanda. Direi, ci sono più domande di questo tipo, ci sono tantissime domande su questo punto, a parte quello delle domande sul ruolo di Dick Cheney, nella morte di una persona una persona famosa a Washington DC, una cospirazione urbana, una leggenda urbana qua. Chissà, dice Devi, chissà cosa ha fatto Dick Cheney. Bene, questa è una prossima domanda che viene da Florida, da la Camera dei rappresentanti della Florida a livello statale. Lei ha proposto la HBPA a Florida, in Florida, nello stato della Florida, e lei dice: io ho seguito questa questione della tassa sulla benzina, sarei a favore di ridurre questa tassa per l'estate, Obama è contrario, cosa pensa lei e cosa potremmo fare noi per affrontare la crisi? Secondo punto, so che questa proposta di legge per i mutui è approvata da molti comuni, ma so che il Congresso federale non si è mosso, ma ho sentito che i democratici hanno proposto un disegno di legge che Bush ha promesso di bloccare, di porre il veto. Lei dice dobbiamo ripartire con l'HBPA oppure fare qualcos'altro. Lui dice: beh, non guardo la questione in modo meccanico, ma in modo strategico. Ci sono degli approcci troppo semplicistici. Se fare una cosa, fare una seconda cosa, cercare i dettagli, non funziona. Noi c'è un gioco di potere qui in atto. Non è influenzare una persona, influenzare un'altra persona. Non è questo il punto principale. Cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo pensare a lanciare dei processi che poi governano gli eventi, muovono gli eventi. Io cerco di istruire le persone nella dinamica riemanniana come modo di spiegare come funzionano le cose. Quindi io offro una soluzione scientifica come approccio, ma le persone non lo capiscono perché pensano in termini cartesiani. Questo è il motivo per cui gran parte degli economisti sono incapaci, sono incompetenti. Quindi il problema è quello che io sto cercando di fare. Io sto cercando di formulare delle proposte politiche. Il problema è che chi non capisce i concetti riemanniani deve comunque poter capire le mie proposte. Cerco di formularle in modo che le persone possano capire in ogni caso. Non c'è, tra gli economisti oggi non ci sono delle persone capaci. Ci sono delle persone che lavorano come economisti che magari sono capaci su qualche punto più specifico, ma a livello dei principi non ci sono economisti negli Stati Uniti oggi che siano capaci. Se gli dici cosa devono fare, non lo capiscono. Quindi, cosa bisogna fare? Dobbiamo proporre delle cose che possono riempire il vuoto creato da questa mancanza di competenze, cioè di capacità nelle nostre istituzioni.
Now we have monetary systems which are used to manage.
Le persone oggi che lavorano nel settore economico e dell'economia non sanno niente. Io cerco di istruire le persone, cerco di proporre delle politiche che funzionerebbero, ma che devono essere utilizzati per introdurre un principio, un concetto.
Of the effect of the creative powers of the human mind. Now, most people don't know what
Io cerco anche di insegnare, far sì che ci siano dei giovani in grado di capire questi concetti, perché non vivrò per sempre, io, dici, ma io non vivrò per sempre. Bisogna insegnare e trasmettere questi principi di economia fisica. Chi segue un sistema monetario non capisce.
We call it transportation systems, there's a very specific kind of infrastructure and so forth.
Quindi,
and the, in economy, the secret is how to get these things to mesh together to one end.
Non dobbiamo pensare, non si può pensare in termini monetari. To promote
the increase of the productive powers of labor, which is largely a promotion of a mental capability. The same creativity, which no animal has.
Fisico.
Human beings have creativity. Most people
monetari.
Don't know what creativity is. They call anything creative.
Si utilizzano per gestire i tassi di cambio e cose simili, ma non so, questi sono sistemi monetari, ma non sono sistemi economici, sono sistemi monetari che funzionano all'interno, cioè, nel contesto di un'economia fisica. Le persone in generale non capiscono la cosa più importante dell'economia, nessuna scimmia ha mai sviluppato un'economia è un riflesso dei processi creativi, dei poteri creativi della mente umana. Gran parte delle persone non sanno neanche che cos'è la creatività. Magari le persone hanno studiato troppo Cartesio, Euclide. Il problema è che l'economia viene determinata, governata da aspetti fisici, dalle infrastrutture, dall'agricoltura, dall'industria, i trasporti. A livello di economia, la questione è come mettere insieme queste cose per aumentare le capacità produttive del lavoro, la stessa creatività che nessun animale possiede. Gli esseri umani hanno la creatività, anche se molti non lo capiscono. Buttarsi contro un muro non è creativo. Un'economia fisica rappresenta una relazione di processi che permettono le scoperte, cioè permettono di applicare le scoperte fatte dall'uomo. Quindi, a livello monetario, si crea un sistema come un sistema americano e poi si gestisce il modo di proteggere certi settori dell'economia. E questo permetterà l'aumento delle capacità produttive del lavoro. Come fai a costruire una macchina? Una macchina è una cosa fisica. Una macchina però, il vero carburante, il volano della macchina è il genio umano, che si traduce in benefici per l'umanità. I benefici derivano dalla creazione di un apparecchio, una macchina. Che cosa fa? Trasforma, riduce il costo della produzione. Ci permette di utilizzare tutto il territorio di una nazione, per esempio, come le ferrovie o come i sistemi di collegamento dei fiumi, dei canali, queste vie fluviali non sono ad alta velocità, o se lo sono non ci vuoi andare, però le vie fluviali, le ferrovie, queste scoperte ci permettono di spostare delle cose, delle persone. Poi sono i passaggi dell'energia, dal carbone al coke un miglioramento, dal coke al petrolio un miglioramento, dal petrolio all'energia nucleare è un grande miglioramento. E quindi le persone fanno le stesse cose, ma introduciamo questi processi, queste infrastrutture, queste tecnologie e si moltiplicano le capacità produttive degli esseri umani. La libertà, che cos'è la libertà? A livello scientifico la libertà significa la creatività di scoprire qualcosa. No, quindi non ci può essere un limite sulle scoperte umane. Bisogna utilizzare i poteri della mente umana. Quindi questo è il nostro genio, la nostra capacità creativa della mente umana. Se non è d'accordo, magari è una scimmia. Non si vede come scimmia. Questa è l'economia. L'aspetto monetario se ci si concentra sull'aspetto monetario non funzionerebbe. Quindi bisogna avere un sistema monetario che corrisponde ai bisogni dell'economia reale, dell'economia fisica. No? Quindi la questione è la produzione, non è Wall Street. Quindi il concetto della tecnologia è produrre dei benefici per gli utenti. L'utente di un prodotto, di una tecnologia, deve avere dei benefici. Bisogna capire questo processo. Purtroppo questo processo non viene capito. Quindi c'è una certa incapacità dalla persona che ha letto un libro sull'economia, pensa di essere capace di sapere qualcosa. La questione è la mente umana. La mente umana è la fonte della creatività. Quindi l'infrastruttura, la progettazione delle infrastrutture si basa su queste capacità creative della mente umana.
If right now you were standing anywhere on the African continent, what would you say to the African people?
Quindi io insegno questo, io rappresento questo processo. La gran parte delle persone però non capiscono il processo, si concentrano sull'aspetto sbagliato.
No, the point is, people have to think clearly about this. Right now,
abbiamo ancora un numero molto alto di domande istituzionali dal congresso, da vari congressi locali dei singoli stati, ma vorrei presentare qualche domanda internazionale. Abbiamo tantissime domande e anche da qui che riguardano l'Africa. Vorrei mettere insieme, combinare qualche domanda. Signor LaRouche, qual è la soluzione al problema che ha citato in Africa, dove si vede la crescita della popolazione come minaccia? Perché questa oligarchia la vede come una minaccia. C'è una differenza tra il governo delle istituzioni elette della Gran Bretagna e l'impero britannico. Lei, se fosse in Africa, cosa direbbe oggi? Probabilmente mi metterei nello Zimbabwe, perché è il posto migliore per insultare gli inglesi, dove la gente capirebbe. Il punto è, bisogna pensare in modo chiaro. L'Africa ha una superficie terrestre, una superficie, con una grande capacità agricola, però non si produce il cibo. Potrebbe essere una grande fonte di cibo. Poi ci sono delle malattie. C'è per esempio il problema del trasporto del cibo. Il cibo che viene prodotto poi viene perso perché c'è una mancanza di trasporto efficiente. E quindi c'è una perdita. C'è una perdita anche della popolazione, se vediamo la questione dell'AIDS. Una parte importante della popolazione africana è stata eliminata, quindi la mia idea per l'Africa è, parliamo delle infrastrutture. La prima infrastruttura di cui bisogna parlare è l'acqua. Poi bisogna parlare dei trasporti.
And that is the general approach. Where there isn't water, you need water management.
Quindi,
for example, some very fairly elementary, not simple but elementary, work on the Nile system would actually.
Quindi guardiamo il.
Sudan is in territory the largest nation of Africa.
Guardiamo l'agricoltore africano e dobbiamo pensare cosa dobbiamo fare in termini di infrastrutture per permettere a questo agricoltore di diventare produttivo, uccidere dei parassiti. Uccidere queste malattie che distruggono il cibo, creare infrastrutture. Io direi creiamo dei trasporti interni. Ci sarà una pausa tecnica di un minuto.
From the European culture going into Africa, what do we know that they can use which would be most beneficial for them? Don't go in there and try to change them. Work with them. And try to find ways of things that they can understand and use, which will enable them to decrease the losses from their effort and decrease the losses of food once they've grown. Because I think that's the first step. And then look with that approach and say, what are we going to do three generations ahead? What's our perspective? We've got the African farmer now and other Africans, but let's take the African farmer as a type. What are we going to do to make sure that his grandchildren are going to have the kind of life which he would aim for? And I would say, as European civilization, rather than going in and trying to give them too much advice, the better way would go in and give them the infrastructure and technology they need to improve the power of productivity of what they're able to do with their own existing skills now.
Next question is from John Jeffries.
Prendiamo. Quindi la questione dell'acqua, se sviluppiamo le infrastrutture idriche, possiamo far sì che il deserto diventi una zona agricola. Quindi dobbiamo pensare che cosa sappiamo noi, cosa conosciamo noi, possiamo utilizzare per migliorare la produttività degli agricoltori africani.
Debt obligations of mortgage-backed securities I don't think were an issue in 33 or were they?
Quindi noi dobbiamo limitare le perdite di cibo, le perdite di cibo anche dopo la produzione di cibo.
If so, how?
Andiamo l'agricoltore africano, cosa dobbiamo fare? Cosa faremo per i suoi nipoti? Se pensiamo alle prossime generazioni, io direi che la civiltà europea deve pensare a dare a loro le infrastrutture e la tecnologia.
What's needed essentially is that we have to recognize that money as we define it today, at today's prices, is essentially worthless. We're in hyperinflation now.
La prima domanda viene da John Jeffries, dal sindacato dei meccanici, cioè è nel Kentucky, e dice: la Russia sta facendo di tutto per fare approvare il disegno di legge sui mutui, qui a Louisville, nel Kentucky. Due domande. Prima, quali sono gli aspetti simili tra il 1932, citate poi, e oggi? In particolare in merito al mercato immobiliare, chiaramente nel 32 magari non c'erano i derivati, i titoli come nel 32, saranno un po' diversi, ma la questione è qual è la situazione peggiore. La Russia dice che la situazione di oggi è peggiore nel senso morale, cioè la popolazione è meno morale oggi. Pensiamo alla composizione dell'economia negli anni 20. Ci fu un aumento enorme negli anni 30, grazie a Franklin Roosevelt, ma dobbiamo riconoscere che la moneta non vale niente oggi, come è definita oggi. Siamo già in un processo iperinflattivo. Il tasso dell'aumento dell'inflazione attuale è iperinflattivo. Stiamo andando incontro a una situazione simile alla Germania del 1923. Il tasso dell'aumento dei prezzi degli alimenti, per esempio, aumenterà ancora. Quindi, per Roosevelt, facile. Lui doveva ravvivare, far riprendere la produzione. Oggi abbiamo visto sparire proprio la produzione, la produttività. Ma oggi possiamo mobilitare le persone forse in un modo un po' diverso. La situazione è così pessima, di problematica, che le persone possono veramente lavorare per risolvere il problema. Le persone combatteranno per salvare la civiltà. La cosa che noi vediamo con il movimento giovanile, per esempio, c'è una potenziale tra le persone, soprattutto tra 25 e 35 anni. Questi sono i leader nella nostra società oggi. L'intelligenza possibile, potenziale, come lì. Questa è la generazione che è maturata più o meno intorno all'elezione del 2000. Ci fu, durante la campagna del 2000, campagna presidenziale, un movimento tra i giovani. Non una maggioranza, ma qualcosa tra i giovani. E io fui ispirata da questo movimento, questa attività, e mandai delle persone per cercare di intercettare questa attività. Trovammo dei giovani che erano già adulti mentalmente, ma che non ricevevano un'istruzione adeguata. Quindi bisognava fare qualcosa per organizzare queste persone come una forza politica. Quindi abbiamo pensato di mobilitare queste persone intorno a una missione, cosa fare con la propria vita. Ci deve essere una missione per combattere, non combattere per uccidere, ma combattere per mobilitare le persone a realizzare degli obiettivi, definire delle missioni. Dobbiamo avere questo approccio e trasmettere questa cosa alle persone, mobilitare le persone noi sappiamo, dal lavoro che noi facciamo, lavoro concettuale con i giovani, sappiamo che si possono accelerare, si può accelerare lo sviluppo, la crescita concettuale, creativa delle persone. Funziona, non è perfetto, ma funziona. E possiamo aumentare la creatività delle persone. Quindi il punto è, la situazione oggi è peggiore della situazione del 32, perché la composizione sociale della forza lavoro è peggiore, ma abbiamo dei giovani che hanno avuto una situazione particolare, una vita particolare a causa delle caratteristiche della propria generazione, e quindi i giovani, anche i giovani intelligenti, motivati, non hanno purtroppo accesso a un ambiente in cui la loro creatività, le loro capacità mentali possono essere sviluppate. Questo è un altro problema. Come si fa a sviluppare questi giovani? Come si fa a proteggere questi giovani dai sessantottini? Sono tutti questi professori, questi accademici sessantottini che stanno lì a distruggere il cervello della capacità di pensare dei giovani. Quindi bisogna creare l'ambiente giusto. Quindi definiamo degli obiettivi e credo che lo faremo, potremo definire dei quadri, cioè dei nuovi leader intellettuali che oggi troveremo tra le persone tra i 25 e i 35 anni. E poi le persone ancora più giovani, tra 18 e 25 anni. Ero più ottimista intorno al 2000, guarda questo gruppo, però l'andamento degli Stati Uniti negli ultimi anni significa che la potenziale è diverso oggi, tra i 18 e i 25 anni è più difficile.
One thing I disagree with, I think the food supply today is really in jeopardy. And Helga,
la prossima domanda viene da dottor Louis Light, che lavorava per il Dipartimento dell'Agricoltura americana. Signora Rus, secondo le Nazioni Unite, il mondo produciamo già abbastanza cibo per tutti, ma perché vediamo la carestia, la fame nel mondo? Una persona su sei non ha abbastanza da mangiare. Questa è una crisi non solo morale, ma porta a delle guerre, le rivoluzioni. Noi sappiamo due cose. Quando le persone hanno la capacità di produrre il proprio cibo e vivere nelle proprie comunità, non sono malnutrite, non muoiono di fame. E salvo condizioni tipo la guerra o disastri naturali, vanno bene, stanno abbastanza bene. Sappiamo poi che questa catastrofe globale alimentare è stata prodotta dall'uomo, prodotto dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. La mia domanda è: chi ha deciso chi deve vivere e chi deve morire, dettando queste politiche stupide e arroganti? Una cosa su cui non sono d'accordo forse è che le scorte alimentari oggi non sono sufficienti. Abbiamo qui a Leesburg, stiamo lavorando su questa questione, anche mia moglie Helga sta lavorando su questa questione, ma c'è sicuramente la potenziale, la capacità di produrre abbastanza cibo, ma questa potenziale viene distrutta da queste politiche. Per esempio negli Stati Uniti non c'è più il prodotto agricolo, cioè il grano non c'è più, i cereali, non c'è più la capacità. Si è mentito sulla mancanza di cibo, la mancanza di risorse alimentari. Quindi, oltre a questo punto, a parte questo punto, sono d'accordo con la domanda. Noi abbiamo bisogno di un programma.
One of the more opportune choices, but it's prevented by the will.
Per cambiare la situazione, e ci sono degli europei che ci stanno lavorando, focalizzando questa conferenza a giugno della FAO, e creare un movimento, un'ondata intorno a questo convegno, nazioni di persone importanti, per eliminare l'Organizzazione Mondiale del Commercio, eliminare i biocarburanti e eliminare l'idea che certe zone del mondo non devono produrre cibo. Caso più evidente è quello della Sonora, uno stato del Messico. C'è Principe Filippo, l'escremento della famiglia reale, è la sua World Wildlife Fund, WWF, che promuove il genocidio. Noi abbiamo la capacità adesso di fornire l'acqua, le risorse idriche necessarie per lo stato della Sonora in Messico, e potremmo aumentare in modo massiccio la produzione agroalimentare. Quindi la monarchia britannica sta cercando di fermare questo progetto. Il problema è che gettano la capacità, la potenziale naturale della terra, dell'agricoltura. Distruggiamo i mezzi agricoli. Noi dobbiamo mandare a casa chiunque promuova una
politica. How can we feed the world with the rising cost of production and yet at the same time keep food cheap for the domestic market?
Lynn, abbiamo ricevuto tante domande in merito a la produzione del cibo per i mercati interi, il mercato interno rispetto al mercato estero. Questa domanda viene dal senatore Pendleton, che è un senatore dello Senato statale del Kentucky. Lui promosse questa, appunto, anche lui il disegno di legge sui mutui. Quindi questo senatore statale chiede, dice: io sono, oltre ad essere un politico, sono un agricoltore. Come lei saprà, i prezzi che vengono praticati per ciò che serve all'agricoltore sono molto molto alti, per i carburanti, per le risorse. Noi abbiamo un grosso problema, quindi utilizzare il mais, il grano turco per l'etanolo, concordo che è sbagliato. Ma la mia domanda è: come possiamo sfamare il mondo con il costo crescente della produzione, ma allo stesso tempo mantenere i prezzi bassi per lo stato interno? Come pensa di mantenere l'agricoltura negli Stati Uniti per garantire cibo a basso costo negli Stati Uniti. La Rush risponde, beh, ci sono un paio di problemi. Prima, quando si riduce la produttività di una nazione, non si abbassano i costi fissi. Cioè, quando ci sono meno persone che lavorano, stai aumentando i costi dell'esistenza della società. Cioè, se c'è meno produzione, aumentano i costi della produzione, i costi fissi. I prezzi dei prodotti oggi agricoli non si basano sui costi. Se noi dovessimo fare un calcolo dei costi della produzione, vediamo che gli aumenti dei prezzi non rispettano l'andamento dei costi. Gli inglesi cosa fanno? Fanno utilizzano un vecchio trucco, creano una mancanza, una riduzione delle risorse per aumentare i prezzi. Di solito attraverso un monopolio o qualcosa di simile. Oppure creano un monopolio in questo modo.
And they discovered that they had, if they could make cruisers, British cruisers, which were oil burning rather than coal burning.
Quindi il problema è si riduce il livello di produzione nella società. La questione è, abbiamo una popolazione, quanto può produrre? Qual è la politica per garantire che queste persone, questa popolazione sia impiegata in modo produttivo?
Now, when you use trucks, for example, highway trucks as replacement for rails, you increase the cost.
Quindi vediamo questo problema dei costi, dei costi non produttivi che comunque si gravano sull'economia e quindi gravano anche sui prezzi. Cioè, se noi produciamo poco, i prezzi necessari per mantenere la società sono sempre alti, quindi noi stiamo perdendo se non produciamo abbastanza. Aumentiamo i nostri costi, meno produzione deve sostenere più popolazione. Prendiamo il petrolio, la marina britannica utilizzò il petrolio prima della prima guerra mondiale. Gli inglesi capirono che potevano migliorare di molto la loro capacità della marina. Quindi loro controllarono, presero il controllo della zona del Medio Oriente, il Kuwait per esempio. E quindi incoraggiavano poi l'utilizzo del petrolio, promuovendo l'utilizzo degli automobili piuttosto che delle ferrovie. Quando noi trasportiamo le merci, i costi sono molto più alti, i costi totali, i costi sociali del trasporto dei beni su gomma sono altissimi. Quindi non pensate alla questione dei soldi, alla questione monetaria, il prezzo. Non pensate che il prezzo sia il prezzo giusto, guardate in termini fisici. Misurate l'economia come costo del lavoro, costo del mantenimento di una famiglia. Abbiamo una famiglia, vediamo chi lavora, chi fa chi produce qualcosa. Prendiamo un... mettiamo tutto quello che serve per una campagna. Pensate come ottimizzare i costi della produzione, cioè come ridurre i costi della produzione. Poi diventa semplice. Quindi bisogna diversificare. Petrolio, per esempio, non bisogna utilizzarlo come carburante, bisogna utilizzarlo per altri processi industriali. Quindi utilizziamo l'energia nucleare. Aumentare il flusso di densità energetica, in questo modo riduciamo i costi della produzione. Quindi se le persone sono più produttive, il costo per mantenere un essere umano si abbassa. La cosa è semplice, il buon governo, la conoscenza, la comprensione del problema di come far funzionare un'economia deve essere applicata.
Maybe because they worry about your influence on her. My worry is that even if she managed to win the presidency, as far as I can tell, the only way she
prenderò tutte le domande che abbiamo dai ufficiali eletti a livello statale, comunale, tutti quelli, ci sono tantissime domande specifiche di dire cosa dobbiamo fare nello specifico del prezzo di cibo, del cibo, della benzina, delle case, insomma, prenderò tutte queste domande e le consegnerò al Dinello Rosso se le può portare a casa, perché penso abbia risposto già a queste domande specifiche su cosa fare sulla questione dei prezzi, perché ha già affrontato il principio. E quindi l'ultima domanda che ti farò, Lyndon LaRouche, è una domanda che viene da diversi membri e diversi componenti del movimento giovanile, quindi Stati Uniti e anche in giro per il mondo. Una domanda che secondo me vale la pena fare. Dice, io capisco perché Hillary Clinton possa essere la meno peggio, ma è difficile citarsi per Hillary Clinton. È molto meno di quello che ci serve in questa crisi, ma dall'altra parte sembra sia già troppo per l'oligarchia. Magari loro si preoccupano della sua influenza, signor LaRouche. La mia preoccupazione è che se anche se dovesse vincere, per quanto io possa capire, l'unico modo che sarebbe in grado di fare questo sarebbe di fare così tanti compromessi con persone veramente cattive, alla fine non sarebbe una brava presidente. Forse mi sbaglio, non ho tantissima esperienza nella politica, ma la mia domanda è, ma forse c'è qualche altro modo nostro che noi possiamo influenzare la civiltà se non attraverso la politica? Forse la politica è troppo sporca, troppo corrotta e non ci riusciamo. Vorrei rimanere ottimista, ma se noi guardiamo la situazione politica diventa difficile essere ottimisti. LaRouche dice, è difficile perché è una situazione di conflitto, la politica ci sono dei conflitti, la politica. Hillary non ha proprio questo problema che descrivi tu. Forse sì, ha delle difficoltà. Ma quando uno diventa presidente degli Stati Uniti, con la Costituzione che abbiamo, non sei in una società di contratto, non c'è un contratto con la popolazione. È un comandante, il presidente è un comandante. E deve rispondere a ciò che serve. per il presente e per il futuro. Il Presidente può dire: bene, io l'anno scorso, può dire: bene, io sono stato eletto Presidente, l'anno scorso ho fatto delle proposte e certe delle mie proposte forse erano sbagliate. Adesso abbiamo delle nuove informazioni e abbiamo visto che abbiamo sbagliato a fare certe proposte. E poi può dire: bene, ci sono delle persone nuove, degli aspetti nuovi che noi dobbiamo affrontare. Ecco, Franklin Roosevelt farebbe così. Direbbe: sapete, l'anno scorso ero proprio sciocco, ma non ero l'unico, forse ero il meno sciocco di tutti, e quindi siete fortunati perché avete avuto scelto lo sciocco minore, il meno sciocco di tutti. Quindi adesso io come presidente ho capito il problema e quindi vi dirò: non sono pazzo, non sono incapace, non manterrò delle posizioni sbagliate. Votatemi perché fidate di me come dirigente per la nazione, che può fare degli errori, ma ha l'abilità di riconoscere l'errore e correggere il proprio errore. Questo è il meglio che si può trovare. E magari poi arriva qualche aspetto di genio ogni tanto, qualche colpo di genio. Il problema è che ci sono in mezzo a una battaglia, bisogna rispondere alla situazione. O si dice: una certa situazione non importa, non dobbiamo combattere, oppure qualche altra cosa bisogna combattere. Gran parte delle volte quello che si riesce a fare sono soluzioni approssimative, mai soluzioni complete o perfette. Prendiamo la Cina. La Cina ha dei problemi, grandi problemi. Ma ogni generazione affronta problemi diversi. Questa è la natura del problema. La Cina è molto imperfetta, però bisogna affrontare certi problemi. I cinesi hanno una visione molto a lungo termine. Deng Xiaoping prese una visione molto a lungo termine. Però nel frattempo bisogna prendere delle decisioni a breve termine. Non sai mai tutto quello che ti serve per decidere, ma devi fare qualcosa e quindi lo fai. Fai sapendo forse che ci si può sbagliare, forse mi sbaglio, ma con l'informazione che abbiamo dobbiamo fare qualcosa. Io riesco a far così. Questo è il buon governo, fare il possibile cercando di seguire dei principi più generali. Cosa dovrebbe essere il governo? Cos'è il significato della nostra Costituzione? Quindi la questione della guerra, per esempio. Il gruppo intorno a Cheney cerca una guerra. Un buon governo evita la guerra. Cerca di evitare la guerra attraverso la politica. Bisogna evitare le guerre. Il Trattato di Westfalia come fare la guerra? Cioè, la guerra deve essere fatta per risolvere i problemi, non per uccidere semplicemente, per risolvere i problemi. Affrontare i problemi non per uccidere gli avversari, per risolvere il problema, perché uno capisce i costi della guerra, l'odio, la guerra porta all'odio, l'odio fa malissimo alla società, quindi evitare la guerra. Quando devi combattere una guerra, la prima cosa che devi pensare è se dopo questa guerra tratterai in modo giusto e onesto il tuo avversario. Questo è il Trattato di Westfalia. Quindi Hillary non avrà un problema tecnico. Potrà dire: beh, sono stata un po' sciocca, ma cambierò. concludere, la Debbie Freeman dirà: se le persone nel pubblico, nel movimento, chi ascolta, se non riuscite a eccitarvi per la politica, per la campagna con Clinton, Obama, McCain, potete invece eccitarvi per le idee che ha proposto la Russia e le idee che portiamo avanti noi. Sono due modi poi di far vedere questo interesse. Uno è di dare dei soldi, contribuire, aiutarci a fare le nostre attività. Due, se non sei in grado di farlo, di dare soldi o trovare qualcuno che può dare soldi, dare il proprio tempo, aggiungersi a questa battaglia con il proprio tempo, il proprio impegno. Possiamo vincere. Vi chiedo di ringraziare Lyndon LaRouche per questa presentazione.